cercando di non fissarmi su dei dettagli tecnici che hanno a che fare con i lettori, le lettrici, ma di recuperare un po' il senso della liturgia della parola nella celebrazione della liturgia, insomma, ecco, che può essere liturgia, cioè la celebrazione dell'Eucaristia, che è quella dove ovviamente si partecipa con più frequenza, ma anche nelle altre celebrazioni della Chiesa c'è la liturgia della parola. Dopo vedremo il perché. Ecco, io cercherei di recuperare soprattutto questo aspetto, perché se ci soffermiamo troppo sui dettagli tecnici, come si fanno le cose, senza recuperare il perché si fanno, voi capite che cadono un po' in un terreno arido, insomma, ecco, per cui a un certo punto uno si chiede: ma sì, ma perché devo fare questo? Allora, ecco il motivo della domanda che vi propongo subito: perché noi cristiani celebriamo la liturgia? Perché attraverso dei riti noi celebriamo la liturgia? Celebriamo la nostra fede attraverso dei riti. Non si può credere anche senza andare in chiesa. Di fatto, credo l'80% delle persone battezzate la pensano così. Io credo in Dio, non serve che vado in chiesa, anche se non vado in chiesa, io credo in Dio. Allora, anzitutto c'è un discorso, una risposta a questa domanda che vorrei prendere dalla tradizione, direi, dell'umanità in generale, cioè proprio di come siamo fatti come donne e uomini da sempre, e così ci testimoniano le fonti a cui attingiamo, le fonti scritte ma anche le fonti non scritte, che la storia ci consegna e che ci testimonia come vivevano gli uomini delle epoche passate, di epoche anche molto lontane. La donna e l'uomo di ogni epoca ha sempre manifestato attraverso i riti il bisogno di mettere in ordine, metto tra virgolette, e la parola rito nella sua origine sta a significare proprio questo, indica un ordine da dare alle cose, il bisogno di mettere in ordine le cose della loro vita e di dare un significato umano al tempo che scorre. Il tempo di per sé scorre, come dire, con una linea continua, cioè basta pensare a cosa fa l'orologio, tic, tic, tic. Eppure ci sono ore che passano veloci e ore che non passano mai, non so se ve ne rendete conto, anche voi. In realtà l'orologio va avanti sempre con la stessa misura, non è che va più lento o più veloce, ma il vissuto nostro, la percezione che abbiamo noi rispetto al tempo, cambia a seconda di ciò che stiamo vivendo. E spesso per dare un significato umano, cioè per recuperare l'umanità in fondo di ciò che viviamo nel corso del tempo, i riti ci servono per appunto dare questo significato, per trovarlo ed esprimerlo. Il giorno del mio compleanno, il giorno dell'anniversario del matrimonio, il giorno del non so che cosa, la festa della Repubblica, noi attraverso dei riti civili, sociali, religiosi, cerchiamo di dare un significato anche a queste cose che fanno parte della vita, al tempo, allo spazio in cui viviamo e ci muoviamo. Costruire una casa è un rito di per sé, tanto è vero che si inaugura una nuova costruzione, la si inaugura perché in qualche modo attraverso il rito io do un significato umano a qualcosa che di per sé sarebbe solo materia. Ma invece voglio dargli un significato umano perché c'è la mia vita di mezzo. Quindi attraverso il rito, fosse anche stappare una bottiglia di spumante, attraverso quel rito io esprimo il fatto che ci vivo io in quel posto. Ho comprato la macchina nuova, bisogna pagarla bene agli amici, no, per la macchina nuova. È una macchina, un pezzo di metallo, serve, non è che... Però c'è di mezzo la mia vita nell'uso di quello strumento lì. E vedete come noi usiamo i riti proprio a livello quotidiano. Io la mattina, se non inizio con la mia moca del caffè, la mia giornata parte storta. Cioè, quel momento, quei 5 minuti al mattino in cui c'è ancora silenzio e mi faccio la mia mocca di caffè, è il momento in cui io do un significato umano, diciamo così, che gli do io evidentemente, e lo faccio attraverso un rito. Cioè, una cosa che faccio ripetutamente, non la faccio una volta solo in vita, la faccio con una certa regolarità, gli do un significato e faccio delle cose che sono appunto secondo una sequenza ben precisa. Il rito è fatto così, i riti umani sono fatti così, e quindi per dare un significato umano anche a quello che ognuno di noi vive attraverso e nel proprio corpo. Perché se c'è una cosa che è fatta in maniera rituale è la nostra, è il nostro corpo. Se uno studia un po' come funziona il cervello e poi tutti gli organi, sa che ci sono dei meccanismi rituali che governano, diciamo così, la vita del corpo. Però è anche vero che il nostro corpo, noi non siamo fatti solo di corpo, ma anche di corpo. Noi siamo il nostro corpo, ma anche qualcosa d'altro. E siccome il nostro corpo sperimenta dei desideri meravigliosi, ma anche dei limiti spaventosi, ultimo tra tutti la morte, attraverso i riti noi cerchiamo di dare un significato umano anche alla nostra vita nel corpo. E attraverso il corpo e i riti che il corpo mette in atto, noi cerchiamo di dare un significato anche ai desideri e ai limiti che sperimentiamo nella vita. Per cercare di vedere se, appunto, soprattutto i desideri hanno una possibilità di compiersi, di realizzarsi, e se i limiti hanno una possibilità di essere superati, o se ci si può riconciliare anche con il limite che fa parte della vita. E per fare queste cose meravigliose, noi abbiamo bisogno dei riti, ma non noi perché siamo uomini moderni e abbiamo inventato, no. Io sono andato a vedere Stonehenge, quelle pietre in Inghilterra famose, una delle prime testimonianze della religiosità, diciamo, umana, che cerca di esprimersi, di esprimere questo bisogno di andare oltre i confini materiali della vita per trovare un significato a ciò che appunto viviamo. Quindi in generale i riti personali, quelli che ciascuno di noi fa, sociali, dico religiosi in termini ampli, universali, servono per esprimere il fatto che l'uomo e la donna non basta a se stesso, ma ha bisogno di esprimere con un linguaggio diverso da quello quotidiano e con dei gesti che chiamo simbolici, un modo nuovo di entrare in relazione con se stesso, con noi stessi, con gli altri e con quello che chiamiamo in maniera molto generale il divino. Lo chiamiamo così generalmente il divino. Una relazione con noi stessi, con gli altri, con il divino, che sia capace di dare senso, significato alla vita che viviamo. In questo senso la parola trascendenza indica proprio il bisogno che l'uomo ha di questa relazione con sé, con gli altri e con il divino, che lo spinga in qualche modo fuori da se stesso, ecco, che vada oltre il limite che siamo noi per noi stessi. La dico così in maniera, se volete, un po' semplice, imprecisa. Continuiamo dunque a chiederci perché allora noi celebriamo, noi cristiani, celebriamo solo per questo motivo qua. Noi andiamo a messa la domenica solo perché abbiamo bisogno di esprimere questa cosa qui che fa parte di tutti gli uomini. In un certo senso anche per noi cristiani vale tutto quello che ho appena detto. Perché siamo donne e uomini, come tutti, come chi cristiano non è. Però allo stesso tempo il motivo per cui noi celebriamo la liturgia non è questo. Cioè non è solo per dare espressione a un nostro bisogno umano. perché allora in questo senso possono aver ragione quelli che dicono: no, a me quel rito lì che fate voi in chiesa a me non dice niente, io per esprimere la mia religiosità ho bisogno di altro e vado in cerca di altro. Benissimo, è legittimo. Se fosse solo questo lo scopo della liturgia, allora uno dice: ok, c'è liturgia buona e liturgia meno buona a seconda delle sensibilità di ciascuno. Ma il punto è che, ce lo diciamo, lo dico io chiaramente, il punto è che per noi cristiani la liturgia non è la risposta a un bisogno nostro. La liturgia viene incontro anche a questo bisogno, ma non nasce per questo. Vediamo allora. Ops, scusate, sono andato. Che disastro. Portate pazienza. Allora, la Bibbia, che è il riferimento fondamentale per la nostra fede, la Bibbia ci annuncia che Dio si è rivelato agli uomini non attraverso delle verità cadute dall'alto. Perché è sceso dal cielo un libro con delle verità da leggere e da applicare alla vita. Non mediante questo, ma la Bibbia ci racconta che Dio si è comunicato e si è rivelato agli uomini mediante parole e azioni intimamente connesse, così dice il Concilio Vaticano II, parole e azioni intimamente connesse, cioè che non si possono slegare l'una dall'altra, con le quali Dio è intervenuto nella storia degli uomini per salvarli e per comunicare loro la sua vita e il suo amore per loro. Parole e azioni unite tra loro. Faccio degli esempi molto semplici tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento, quattro esempi di questa cosa qui, parole e azioni. Dio disse, libro della Genesi, sia la luce, e la luce fu. Cioè, cosa vuol dire questo? Dio disse, quindi una parola, che però subito diventa azione, che subito manifesta la sua efficacia. Dio disse e la luce fu, cioè concretamente ci fu la luce. Al di là del significato del racconto, concentriamoci solo sulle parole e azioni. Cosa sta al cuore dell'esperienza degli ebrei? L'esodo, la liberazione dall'Egitto e l'ingresso nella terra promessa. Questo è l'evento che dà fondamento, diciamo, alla fede degli ebrei, per cui gli ebrei a quel punto si sono detti: mamma mia, qui c'è qualcuno che è intervenuto per liberarci. E questa è stata l'esperienza che ha permesso agli ebrei di rileggere tutta una serie di fatti, di rileggere anche l'esistenza stessa della vita e del creato, perché la Genesi è stata scritta non prima dell'Esodo, dopo l'Esodo, perché è un'esperienza di liberazione che ha permesso agli ebrei di leggere la vita in maniera diversa. Quando tu fai un'esperienza di qualcosa che ti cambia la vita a te, anche tutto ciò che ti sta attorno assume una luce diversa. Allora, agli ebrei è capitato questo, e il libro dell'Esodo che ci racconta questa cosa qui ci dice che Dio, la notte pasquale in cui ha liberato gli ebrei dalla schiavitù dell'Egitto, è intervenuto con un'azione. Cioè, racconto così a memoria, l'angelo è passato tra le case degli ebrei e degli egiziani, e lì dove vedeva del sangue sugli stipiti delle porte passava oltre, lì dove non c'era il sangue allora entrava e uccideva il primogenito di quella famiglia. Perché c'era il sangue sulle porte? Perché Dio aveva comandato agli ebrei: fate un rito. Se fate questo rito, l'angelo passerà e voi assorbirete da questo passaggio la vita e la libertà. Se non, chi non fa questo rito assorbe da questo passaggio la morte. Allora, in questo senso c'è un'azione di liberazione e c'è un rito da compiere. L'esperienza della libertà nasce così, nella coincidenza tra l'azione di liberazione e un rito che viene compiuto. Questo è un fatto storico, è capitato una volta e l'anno dopo, sempre secondo le parole di Mosè, di Dio dette a Mosè, cosa succede? Il popolo liberato fa memoria dell'evento che è successo l'anno prima. Fa memoria. E come fa questa memoria dell'evento di liberazione? La fa attraverso un racconto. Il racconto dell'azione che Dio ha fatto, perché quell'azione non si ripete un'altra volta. È già accaduta, ha già liberato il popolo, ma il racconto di quell'azione, quindi di fatto l'uso di parole, ancora una volta, viene fatto in che contesto? In un contesto rituale, cioè mentre gli ebrei vengono invitati a rifare il rito dell'agnello. Quindi si rifà il rito e si racconta l'azione che è successa. E facendo così anno dopo anno, perché mica lo si fa una volta sola, ma lo si ripete per sempre, facendo così il popolo rinnova quel dono di libertà che ha ricevuto quella volta lì, lo rinnova ed è come se fosse presente anche le generazioni successive. Infatti nel testo dell'Esodo si dice che il figlio piccolo dice al papà: ma perché celebriamo questo rito? E il papà risponde: perché eravamo schiavi nell'Egitto. Questo viene raccontato ancora oggi nella Pasqua ebraica. Eravamo schiavi in Egitto. Quindi mentre io racconto l'azione che Dio ha fatto, è come se partecipassi ai frutti di quell'azione. Passiamo al Nuovo Testamento. Cito San Giovanni nel prologo del suo Vangelo: il Verbo, la parola, si è fatta carne. Per noi cristiani qui sta la questione di fondo. Allora, parole e azioni intimamente connesse è Gesù. La parola di Dio, che è il Figlio di Dio, si è fatta carne. Cioè si è fatta storia, si è fatta uomo, si è fatta azione. Allora vedete che Gesù è la realizzazione massima di questa unione tra parola di Dio e azione di Dio. L'incarnazione e la Pasqua di Gesù, una nuova Pasqua rispetto a quella ebraica, in cui Gesù, come sapete, nell'ultima cena con i discepoli, dà in anticipo sotto forma simbolica, cioè di una cena, dà in anticipo il dono della sua vita. Siccome gli apostoli non potevano salire con lui sulla croce, perché la loro morte sulla croce sarebbe stata inutile, mentre solo quella di Gesù era una morte salvifica, che porta salvezza per l'uomo. Allora che cosa fa Gesù? Nell'ultima cena dice: voi, io voglio che voi partecipiate alla mia morte e alla mia risurrezione. Non voglio lasciarvi, cioè muoio per voi, do la vita per voi perché voi siate salvi. Quindi io voglio che partecipiate a questo dono, ma lo potete fare per ora mangiando e bevendo questo pane e questo vino, che sono i segni della mia presenza in mezzo a voi. Quindi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede. Azioni che Gesù fa, azioni. E disse: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. Notate bene, disse parola, fate azione. Ed è questo, è meraviglioso. Quindi noi quando celebriamo l'Eucaristia non facciamo altro che, cioè, obbedire in certo senso al comando che Gesù ci ha dato. Facciamo quello che lui ci ha chiesto di fare. Perché solo così possiamo partecipare al dono della sua vita. Quindi, in sintesi, celebriamo noi cristiani perché? Alcuni punti. La liturgia è il modo con cui Dio stesso continua ad agire a nostro favore. quella che possiamo chiamare la santificazione degli uomini. Dio ci vuole fare santi, non santi in senso moralistico, perfetti, senza peccare mai, non è questa l'idea di santità che ha Dio per noi. Santi nel senso di figli che partecipano dell'amore e rendono grazie per l'amore che hanno ricevuto e quindi vivono di questo amore. Allora, è la liturgia, che è una parola greca che vuol dire proprio azione del popolo o azione a favore del popolo. La liturgia è il modo con cui Dio stesso continua ad agire, quindi il protagonista dell'azione è anzitutto Lui, non noi, perché agisce a nostro favore, ma allo stesso tempo, proprio perché Lui ha l'iniziativa gratuita di fare questo, dà a noi la possibilità di rendergli grazie, di ringraziarlo, di rendergli culto, cioè di rispondere come Chiesa, come popolo santo, al dono che Lui ci fa. Allora qui c'è anche la nostra risposta, c'è anche la nostra azione, c'è la nostra lode, la nostra adorazione, la nostra richiesta di perdono, tutte le cose che poi facciamo come atti, diciamo, nostri, umani e di Chiesa. Attraverso le parole e le azioni della liturgia, quindi è Gesù che mediante lo Spirito, questo qua mediante lo Spirito, tenetelo sempre ben in mente, perché anche quando non lo nomino, è Lui che rende possibile tutto questo. Senza lo Spirito Santo non esiste. I nostri riti sarebbero veramente delle cerimonie anche un po' assurde, devo dire la verità. Come ho detto forse nell'omelia al Corpus Domini, stare in ginocchio davanti a un pezzo di pane è umanamente assurdo. Stare in ginocchio davanti a un pezzo di pane, provate a pensare a uno che ci vede in ginocchio davanti a un pezzettino di pane, cioè questi o sono matti. È chiaro che qui interviene lo Spirito Santo per noi, no? Se no, capite che non ha. Allora, attraverso queste parole e azioni è Gesù che mediante lo Spirito continua in un certo senso a prolungare le sue azioni di salvezza, quelle che vediamo raccontate dai Vangeli, le vediamo prolungarsi in un certo senso nelle azioni, nelle parole della liturgia. Perché? Perché vuole continuare a salvare l'umanità mediante il dono della sua vita. Ogni celebrazione liturgica è una celebrazione pasquale. Il battesimo, il matrimonio, l'unzione degli infermi, il funerale è una celebrazione pasquale? Altro che se è pasquale. È forse una delle espressioni più interessanti della Pasqua. Benissimo. Che coinvolge la vita di una persona. Quindi tutti i battezzati, cioè la Chiesa, sono dunque chiamati non solo ad assistere come spettatori ad un rito che viene fatto da un sacerdote deputato a fare queste cose strane mentre noi facciamo altro, ma tutti siamo chiamati a partecipare all'azione simbolica e rituale con cui Gesù continua nel tempo della nostra vita a donare se stesso. In questo senso il sacrificio. Cos'è il sacrificio? Non è che noi durante la messa Gesù rimuore di nuovo. Gesù è morto una volta per tutte. Non è che deve rimorire ogni volta. Siamo noi che veniamo come riportati in un certo senso a quell'evento con il quale Gesù ha dato la sua vita. Sacrificio inteso proprio come dono della vita, non come uccisione dell'animale come erano i sacrifici antichi dell'Antico Testamento. È il dono della vita e l'amore che rende questo dono sacrificale in senso pieno. E noi siamo quindi chiamati a partecipare a tutto questo mediante il coinvolgimento, diciamo, di tutta la nostra vita e di tutta la nostra umanità. Non possiamo entrare in un'azione liturgica senza il corpo. Ah, ma io entro con l'anima, perché è l'anima che adora Dio, che il corpo purtroppo me lo devo trascinare dietro, che non so dove metterlo. No, la liturgia funziona solo se ci siamo tutto, con tutto noi stessi. con tutte le dimensioni, diciamo, della nostra vita. Quindi la liturgia, per dirlo in breve, non è un rito scaramantico. Padre, mi dai una benedizione che si sa mai. Anche una benedizione è un'azione liturgica, se è fatta secondo quello che dovremmo fare. Certo, se la noi stessi preti o comunque chi chiede vuole solo il segno della mano così, allora questa non è un'azione liturgica, questo è un rito scaramantico. Ma un'azione liturgica, e adesso vedremo di cosa si compone, non è un rito scaramantico o una conferenza su Dio, un grande discorso su Dio, ma è, vuole essere, spera di essere, un'esperienza viva della salvezza che tocca la mia vita. Un'esperienza. Io posso parlare a un ragazzo o una ragazza di quanto è bello essere innamorati, l'amore è una cosa fantastica, lui mi ascolta, mi dice sì, ok, ma finché lui non fa l'esperienza di innamorarsi, le mie parole sì, resteranno a un livello qui mentale, intellettuale, ma quando invece si innamora lui, allora questa cosa lo tocca tutte le dimensioni della sua vita, diventa esperienza per lui l'amore, non solo un discorso. Ecco, la liturgia ha questa, chiamiamola pretesa, quella di farci fare un'esperienza di Dio, non solo un ragionamento su Dio, un'esperienza della salvezza che Dio vuole donarci. Quindi entriamo allora, appunto, io ho dato molto spazio a questa introduzione che in realtà copre gran parte del mio intervento, perché per me è fondamentale recuperare questo orizzonte qua. Perché altrimenti cosa capiamo di che cosa succede poi quando leggiamo le scritture in chiesa? Allora entriamo però adesso appunto sulla questione della liturgia della parola. Perché, lo dico subito, la struttura fondamentale di ogni celebrazione liturgica, perché sia chiamata tale, corrisponde al modo con cui la Bibbia ci racconta la salvezza. E com'è che ce la racconta? L'abbiamo appena detto: parole e azioni unite, intimamente connesse tra loro. Quindi una celebrazione liturgica si compone di una parola che annuncia l'azione della salvezza di Dio, e questa parola ovviamente è tratta dalla Bibbia, dai testi biblici. Una parola che annuncia e un'azione, un segno sacramentale che realizza qui, oggi, per noi, per me, quella stessa azione di Dio che ho sentito raccontare dalla parola. La parola annuncia, il segno realizza. La parola annuncia che Dio ha già salvato così l'uomo e la donna. Il segno che compiamo in questa liturgia realizza quella parola per noi oggi, cioè Dio salva anche me, anche noi, allo stesso modo. Questo vale non solo per l'Eucaristia, anche se l'Eucaristia è il vertice della vita sacramentale della Chiesa, ma vale per tutte le celebrazioni dei sacramenti: battesimo, cresima, il matrimonio, l'ordine sacro, il sacramento della penitenza, la parola e l'azione, il segno. Perché se noi proclamassimo la parola senza un segno che la realizza, la parola resterebbe un'interessante proposta etica, diciamo così, come ce ne sono tante altre nella storia dell'umanità, e smetterebbe lì la sua funzione. Allo stesso tempo, il segno, se io spezzassi il pane nell'Eucaristia senza un riferimento alla parola, quel mio segno diventerebbe un simbolo vuoto, perché è la parola che dà, tanto è vero che nelle parole della consacrazione, diciamo così, noi ricordiamo le parole di Gesù. prese, rese grazie, disse: questo è il mio corpo, eccetera. Noi in realtà però dobbiamo anche ammettere che nella liturgia della parola, per esempio della messa, facciamo fatica. Non so voi, ma si fa un po' fatica a seguire le letture, a capire perché siano state scelte proprio quelle letture, a capire il collegamento tra la prima lettura, la seconda, il Vangelo, il Salmo, questo. Facciamo fatica a capire al volo e a vivere quel momento come un momento interessante. Spesso perché succede proprio che lo stesso servizio dei lettori non aiuta. Primo perché magari noi lettori stessi siamo poco preparati e siamo poco consapevoli di quello che sta succedendo. Secondo perché appunto magari la nostra modalità esecutiva non aiuta le persone ad ascoltare. Faccio un esempio. Se io leggo la prima lettura e vado al lambone mentre il prete sta concludendo la preghiera, che la colletta, no? Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che Dio viverete con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il lettore va al lambone, anzi è già lì quasi. Le persone si stanno ancora sedendo, sistemando la borsa, l'ombrello, si siedono intanto. Guardate che quell'operazione dall'impiedi ai seduti, che può sembrare di 2 secondi, in realtà ne occupa almeno 10, perché le persone dall'impiedi ai seduti si mettono nell'atteggiamento dell'ascolto. Io noto nell'80% dei casi, ma non solo qui, sia chiaro, ovunque, che i lettori non pensano a chi deve ascoltare, pensano se sono pronti loro. Allora uno arriva al microfono e comincia a leggere. No, guarda se sono tutti pronti ad ascoltare. Quando sono tutti pronti ad ascoltare, inizi. Perché altrimenti molte persone perdono le prime 2 righe. Che tu intanto inizi a leggere e li hai già persi quelli, non ti verranno più dietro. Allora aspetti, guardi che tutti si siano, non aver fretta di salire al lambone. Ma io sono timido. Se sei timido, ci sono insomma altri percorsi che puoi fare nella tua vita per vincere la timidezza, ma non è che per questo dobbiamo come dire sminuire un momento importante. Quindi prendi coscienza della tua timidezza, affrontala. Però vai con calma, aspetta che tutti si siedano, vai con calma, arrivi al lambone, hai tutto il tempo di sistemarti la pagina che nel frattempo si è girata, perché ci sono quei disegni mostruosi nel lezionario che ti girano le pagine da soli. Allora ti trovi la tua pagina, se prima sei stato o stata intelligente ad andare su a vedere qual è la pagina, perché il lezionario non scotta, questa è una notizia che vi do in anteprima, il lezionario non dà la scossa, si può toccare. Quindi se io salgo, non è come il Corano che guai a come lo si tocca, il lezionario è un segno di grandissima dignità, non si può usare come fosse il libretto dei canti. Il lezionario è un libro speciale, ma lo si può toccare, va sfogliato, va, e il lettore deve saperlo sfogliare, deve sapere dove andare in cerca della lettura. Se questo vuol dire che vado una volta, vado mezz'ora prima della messa e me lo prendo e me lo giro, me lo guardo, la lettura di oggi è qui. Se per caso vado su e trovo un'altra pagina, vedi persone impanicate che tirano fuori il famoso foglietto che dà tanta sicurezza, ma che non c'entra niente con la liturgia della parola, perché anche i segni materiali hanno un loro significato. Quindi facciamo fatica, anche perché, dicevo, stiamo pagando un po' il costo e il conto salato di lunghi secoli nei quali effettivamente la liturgia della parola non è stata particolarmente messa in rilievo. Voi sapete che la Bibbia per molti secoli non era accessibile alle persone, ai laici, mancava proprio una cultura biblica, c'è stata anche una reazione di fronte al protestantesimo che invece ha restituito, allora ancora meno attenzione perché quella le interpretazioni della Bibbia, tutti problemi seri, sia chiaro, non è che stiamo dicendo che erano banalità, problemi seri, solo che questo ha avuto anche un effetto poi di farci perdere, diciamo, un contatto vivo con i testi della scrittura. E io ho amici protestanti che mi citano la Bibbia a memoria, citandomi questo o quell'altro, io rimango a volte imbarazzato perché non sempre io so, come dire, controbattere citando anch'io al volo così. Mi rendo conto di quanto siamo scarsi in Bibbia. Allora, effettivamente questo ha una ricaduta, diciamo, negativa o comunque di impoverimento anche nella liturgia. Eppure il Concilio ci dice che la liturgia, nonostante questo limite, la liturgia ha continuato a seminare il gusto di Dio anche grazie ai suoi testi, perché i testi liturgici, quelli della più grande tradizione liturgica della Chiesa, soprattutto di rito latino ma anche quelli di riti orientali eccetera, i testi liturgici sono un tesoro inestimabile perché sono impregnati di parola di Dio. Sono nati in un'epoca in cui gli autori di questi testi vivevano e mangiavano parola di Dio. Quindi quando hanno composto le preghiere, le collette, i prefazzi, eccetera, eccetera, i canti, gli inni, quelli proprio della tradizione, erano testi che trasudavano di parola di Dio. Non sono, che ne so, vivere la vita con le gioie e i dolori di ogni giorno. Cioè, questo non è quello di cui sto parlando. Queste sono canzonette prestate alla liturgia, ma i testi liturgici, gli inni, la musica, hanno davvero... Quindi anche se non c'era la proclamazione della parola di Dio abbondante come c'è da 50 anni a questa parte, la liturgia trasmetteva comunque attraverso i suoi testi. Noi però è anche vero che oggi dobbiamo essere felici e grati al Concilio che ci ha restituito un tesoro immenso. La liturgia della parola, abbondante, ricca, ci fa entrare in contatto diretto con la scrittura, che è la fonte primaria della nostra fede. Una fede che, come dice San Paolo, nasce dall'ascolto. La fede nasce dall'ascolto. È perché io ricevo un annuncio che posso rispondere. Se no, è che me la invento io la fede. La fede nasce dall'ascolto. E quindi più abbondante è l'annuncio, più, diciamo, favorevole può essere anche la risposta. Non solo la liturgia si è arricchita di un'abbondanza di testi biblici, ma c'è un'altra cosa interessante da dire. Ogni celebrazione... Allora, noi, domenica, cioè ieri, abbiamo letto dei testi biblici. Era la prima volta in assoluto che venivano letti? No, sono stati già letti un sacco di volte. Don Matteo, vi svelo un retroscena, ogni tanto mi manda un messaggio. Io ho un brutto rapporto col cellulare, ma Donata mi manda un messaggio ogni tanto in cui si lamenta con me, giustamente, perché io rappresento la categoria dei liturgisti, e cioè è un liturgista con cui lui ha a che fare direttamente. Lui si lamenta perché mi dice: ma possibile che voi non avevate, con tutta la Bibbia che c'è, dovevate mettere a distanza di 2 giorni lo stesso testo 3 volte? Giusta, cioè l'obiezione, la domanda è giusta. Io gli rispondo con simpatia, ma capendo la difficoltà, perché la vivo anche io in certi casi, ma la risposta è un po' in questa cosa qui, cioè ogni celebrazione liturgica, che quindi si compone di un'assemblea nuova ogni volta, va a costruire, diciamo così, un ambiente nuovo e irripetibile per l'annuncio di quella parola. di quel testo che abbiamo già letto 10 volte negli ultimi 20 giorni. Allora, il criterio della varietà dei testi ovviamente è sacrosanto, ci mancherebbe, però è anche vero che ogni volta che noi leggiamo un testo biblico in un'assemblea liturgica che quindi è nuova ogni volta, si crea una relazione nuova tra quel testo e quell'assemblea. Per cui quel testo, anche se è lo stesso di 3 giorni fa, in realtà sì, è lo stesso testo, ma la parola, che, cioè la relazione tra quel testo e l'assemblea, è nuovo e non si ripeterà mai più. E prendere coscienza di questo ci aiuta anche a noi, che a chi fa il lettore o la lettrice, ma anche a chi è ascoltatore nell'assemblea, ci aiuta a dire: caspita, quello che sta succedendo adesso non si ripeterà più. E anche se questo testo è stato letto 3 anni fa, secondo il ciclo triennale, anche se è stato letto 3 anni fa, io oggi lo ascolto in maniera nuova, perché intanto io sono nuovo rispetto a 3 anni fa. E poi c'è comunque una relazione diversa tra me e quel testo, tra noi assemblea e quel testo. Quindi ogni volta che viene proclamato un testo biblico, anche se è straconosciuto, che ne so, come il figlio del prodigo, sappiamo già come va a finire, non è che ogni volta c'è la suspense, vediamo cosa succede alla fine. Si sa già, mentalmente lo sappiamo come va a finire, ma se noi ci fermiamo a questa cosa qui, che sappiamo già come va a finire, è finita già l'ascolto della parola. Perché in realtà io sto solo sentendo la lettura di un testo che già conosco, ma è un'altra cosa che io devo stare in ascolto, è la parola che Dio mi dice attraverso quel testo. E quindi forse a me dirà una parola che non avevo mai, io giovane ricco l'ho sentito 1 miliardo di volte, credo, quell'episodio, che se ne va triste, eccetera. Eppure ogni volta io c'è qualcosa che mi dice, mi parla attraverso quel testo. Allora, e questo ci spiega, e questo si spiega anche alla luce della differenza che c'è tra il testo biblico, quello che è scritto, e la parola di Dio. Se voi parlate con un musulmano, vi dirà che il Corano è parola di Dio. Attenzione al verbo è. Il Corano è parola di Dio. È sceso così e non si tocca. Per la tradizione invece della cristiana, dell'interpretazione dei testi biblici, il testo biblico non è parola di Dio, contiene la parola di Dio, ma non si identifica con la parola di Dio, non coincide, cioè la parola di Dio è più grande del testo, voglio dire, questo sto dicendo, ma arriva a noi attraverso quel testo. E questa cosa, guardate, è una sottigliezza che in realtà è molto importante. Questo è anche il motivo per cui alla fine della lettura, non, se voi leggete, non c'è scritto è parola di Dio, c'è scritto parola di Dio. Vuoi dire cosa cambia? Use cambia. Perché? Dire è parola di Dio significa, attenzione signori, quello che è appena stato letto è parola di Dio. Quindi non serve neanche che pensiate, basta che facciate. Invece dire parola di Dio significa, come dire, attenti, attraverso questo testo si è liberata una parola che Dio vuole dire alla nostra vita, e quindi siate pronti a raccoglierla questa parola, ad ascoltarla mentre risuona nel corso di questa celebrazione e poi nel corso della vostra vita. Capite che è una sottigliezza, cioè è una sottigliezza, ma non è tanto una sottigliezza, perché vuol dire che il testo sacro, per il nostro modo di intendere e di interpretare appunto l'ispirazione biblica, non è caduto dal cielo e non è stato scritto sotto dettatura divina. È stato un testo che ha, per chi ha studiato un po' di scienza biblica, sa che i testi sono stati scritti in epoche diverse, da autori diversi, che hanno subito anche delle variazioni nel corso della storia, della redazione, che a un certo punto sono stati in un certo senso chiusi come testi, cioè come dire, questo è il testo che non va più modificato, ma di fatto noi già il fatto stesso che lo leggiamo in italiano e non in ebraico dall'Antico Testamento o in greco del Nuovo Testamento, cioè dalle lingue originali, significa che già la lettura in italiano è già un'interpretazione del testo originale, perché le traduzioni sono sempre anche un po' dei tradimenti del testo originale. Ma allora questo cosa vuol dire? Io ho chiesto al mediatore culturale che ho in carcere, musulmano, gli ho chiesto: ma voi le traduzioni come le traduzioni sì sono accettate, ma il vero testo è, cioè il testo che uno deve sapere è quello arabo, non si discute su questo. Poi le traduzioni servono perché non tutti sanno bene l'arabo, eccetera, però il testo è quello. Invece per noi, ecco, ha valore anche la traduzione, perché per noi appunto non serve tanto questo, attenzione, non vuol dire che il lettore, mentre è lì che legge il testo, siccome non gli piace a lui la parola, che ne so, una parola difficile, la trasforma, la usa, la cambia la parola perché gli sembra che così, come facciamo noi preti con i testi liturgici, no? Siccome sono delle parole che non ci piacciono, per esempio la parola turbamento. La parola turbamento non mi piace, allora la cambio in paura o in... se c'è scritto turbamento, un significato, un motivo ci sarà, allora non è che serve per forza inventarsi, però è che mi sono svegliato io stamattina con la genialità che ho capito che bisogna... Mi fido che quelle parole hanno un significato e quindi le trasmetto come mi sono state consegnate. Poi la Chiesa ha la responsabilità, la Chiesa nel suo insieme, soprattutto i Vescovi, hanno la responsabilità poi di decidere di cambiare le cose, si assumono loro la responsabilità in virtù del ministero che hanno. Ah sì, questo è appunto l'esempio che facevo. E quindi arriviamo al ministero dei lettori. Quindi alla luce di tutto quello che ho cercato di dire, il fedele o la fedele che assume il ministero di lettore o di lettrice si mette a servizio dell'incontro tra il Signore e il suo popolo. Perché quando si proclamano le letture nella liturgia è il Signore che parla. E quindi il mio servizio di lettore e di lettrice non è che semplicemente serve uno che legge ad alta voce, ma adesso abbiamo tutti i foglietti, ci diamo due minuti di silenzio, ognuno si legge il suo foglietto ed non sarebbe uguale lo stesso. No, perché il proclamare la parola nell'assemblea ha un valore appunto sacramentale, proprio perché non basta la parola, serve anche un'azione che renda visibile la parola, e l'azione in questo caso è compiuta proprio dal lettore, dalla lettrice, che quindi assume questo incarico preziosissimo e di grande responsabilità. Con questo non voglio mettere paura, anzi
turbamento,
ma voglio proprio far capire di quanto prendere coscienza del servizio che svolgo come lettore può aiutarmi a prepararmi meglio per questo servizio, a prenderne coscienza e a vivere quel servizio non come un disturbo alla mia partecipazione alla messa, uffa mi tocca andare a leggere, ma come il mio modo specifico di celebrare la liturgia attraverso il servizio. Anche io tante volte avrei voglia di sedermi anche un attimo tra i banchi, magari nell'ultimo proprio in fondo, e dire: per una volta posso non essere per forza sotto il riflettore e che devo sempre stare attento a quello che dico, quello che faccio, eccetera. Posso anche io un attimo godermi con calma una liturgia senza dover essere in prima fila lì per forza. Certo, sì, è un desiderio legittimo, ma di fatto dopo mi rendo conto che il modo in cui io sono chiamato a partecipare e a celebrare è quello del servizio come presidente di una celebrazione. Il lettore ha quel suo modo di partecipare e di celebrare, che è quello del servizio della proclamazione delle parole e così via. e vorrei proprio, ho cercato di scrivere, buttare giù un monologo qui, il monologo del lettore, della lettrice che si alza dal banco e va verso l'albone. Che cosa deve pensare il lettore, la lettrice, mentre fa quei 5 passi, 10 che lo separano dall'ambone? Dio affida alla mia voce, al mio corpo, alla mia responsabilità, il racconto delle sue azioni di salvezza, perché queste si realizzino qui e ora per queste persone e per me stesso. Non solo, se c'è ancora qualche passo da fare, questa assemblea di fratelli e di sorelle mi affida, non è che me lo sono preso io l'incarico, mi affida la Chiesa l'incarico di proclamare per loro la parola, perché loro hanno fame e sete di Dio. E quindi affida a me l'incarico, il servizio di proclamare a loro la parola, perché senza di questa la loro fame e sete non sarebbe soddisfatta in qualche modo. Vabbè, era una provocazione, anche adesso dovete imparare a memoria, però poi ognuno rielabora questa cosa con le proprie parole, ma voi capite, cioè Dio affida a me questo servizio perché l'iniziativa è sua, e allo stesso tempo è anche questa comunità che mi affida il compito di mediare in qualche modo la loro fame e sete di Dio con l'iniziativa di Dio. Quindi mi arriva il servizio da due parti contemporaneamente. E qui scendo in un aspetto, anche se volete, un po' tecnico, per dire come questo servizio di fatto si svolge. Si svolge dentro una struttura dialogica della liturgia della parola. Perché dico dialogica? Perché forse, non so se l'avete già vista questa cosa, la prima lettura, il Salmo, la seconda lettura, cioè la sequenza dei momenti rituali di questa liturgia è fatta in modo tale da esprimere il dialogo tra Dio e il suo popolo, un dialogo in cui non c'è solo il monologo di Dio, Dio parla e ti ascolta, ma c'è un dialogo di, li chiamiamo, botta e risposta. La prima lettura è appunto sempre un'iniziativa di Dio, possiamo leggerla così, che parla al suo popolo per annunciare qualcosa di importante, e il salmo responsoriale è il prolungamento lirico della parola proclamata, ma allo stesso tempo già una risposta di fede dell'assemblea alla parola che ha ascoltato. La seconda lettura, nel caso in cui si parli della domenica o di feste o di solennità in cui c'è la seconda lettura, è un'ulteriore iniziativa di Dio, soprattutto con la tonalità apostolica, perché è spesso una lettera di San Paolo, no? Che cerca sempre anche di calare nel concreto poi della vita le grandi verità della fede. L'alleluia in qualche modo non è una risposta alla seconda lettura, perché voi capite che è il canto al Vangelo, però interviene appunto per, dentro questo rapporto dialogico, ancora una volta come voce dell'assemblea che loda il Signore. Alleluia vuol dire lodate il Signore, perché sa che si arriva al momento in cui la parola viene data a Cristo stesso nel Vangelo. Il Vangelo, quindi, la proclamazione del Vangelo, a cui segue l'omelia, l'ho messa tra parentesi non perché è poco importante, ma per segnalare che fa un po' da ponte, diciamo così, tra la parola proclamata e la risposta di fede dell'assemblea, che si sviluppa poi nel credo, nella professione di fede, e si concretizza anche con le preghiere dei fedeli, che sono sempre un tentativo di dialogo, in questo caso di preghiera, che nasce dall'ascolto della parola. Per cui l'oscenità che noi facciamo ogni domenica, purtroppo, e a cui spero che un giorno il gruppo liturgico che andrà a costruirsi della collaborazione porrà rimedio, è che noi leggiamo dei testi di preghiere dei fedeli scritti da non si sa chi, non si sa quando, fuori contesto, cioè fuori dal contesto della nostra comunità che sta celebrando, fuori dal contesto storico degli eventi del mondo, perché se io ho scritto qui, perché i foglietti della messa non è che sono scritti il giorno prima, sono scritti anche a volte 2 mesi prima, circa 2 o 3 mesi. E quindi può succedere che in quei 2 mesi o nella settimana precedente alla domenica succede qualcosa nel mondo, nella vita, nel paese, di cui vogliamo farci, cioè, che ci interpella, e la parola che ci viene donata incrocia la vita e la storia, non è che parla sopra le nuvole. Per cui l'ascolto della parola dovrebbe, una volta che ci siamo anche tutti preparati, formati a questo, dovrebbe stimolare la capacità di proporre delle intenzioni di preghiera che siano veramente legate al vissuto della comunità, alle necessità del mondo dei poveri che emergono dall'ascolto della parola. E quindi un gruppo liturgico potrebbe avere anche come uno dei suoi compiti, magari una parte del gruppo, insomma, eccetera, a turno, il compito di, diciamo così, elaborare questo tipo di interventi e di preghiera dei fedeli. Però vedete, sempre dentro questa logica: iniziativa di Dio, risposta dell'assemblea, nuova iniziativa, risposta di lode, iniziativa massima del Vangelo, professione di fede e affidamento delle situazioni. È un dialogo questo qui, che viene tra l'altro vissuto anche grazie a un contesto di ritualità che è di una bellezza quando viene fatto bene, che è di una cosa, è una cosa meravigliosa. Ci sono dei luoghi ben precisi, l'ambone, che sia bello o brutto, questo non è neanche colpa per forza nostra, che sia bello o brutto, resta il luogo della proclamazione della parola. E io dal lambone non posso andare a leggere gli auguri di Natale o gli avvisi o, che ne so io, altre cose. Lambone è il luogo in cui si proclama la parola, e se io custodisco quel luogo da altre cose, quel luogo, la gente prima o poi capirà che da quel luogo si proclama solo la parola, e quindi forse quel luogo ha un significato importante. Anche solo entrare in chiesa e vedere quel luogo forse richiamerà il valore, un po' alla volta richiamerà il valore che ha la parola nella mia vita. Mi ricorderò di quello che è stato annunciato da lì domenica scorsa. Il lezionario, come dicevo, con tutta la sua, anche i suoi limiti materiali, ma che comunque resta un libro di grande dignità. Non perché è un libro, come posso dire, sacro in sé, ma perché si fanno cose sacre con quel libro. È l'azione che rende quel libro importante. Non è il libro materialmente in sé che è importante, ma è reso importante, e quindi va custodito bene, va lanciato, che va. Io, vabbè, sono dei parroci che si sono presi la libertà di tagliare le immagini, strappare, perché dico per loro mi dava fastidio l'immagine, cioè, ma ok, quindi anche materialmente quel libro però va custodito bene, non è che lo puoi usare a tuo piacimento, perché si fa un'azione con quel libro di fondamentale importanza. I movimenti, il lettore che va al lambone, adesso lo dirò anche in un passaggio finale, il lettore che va al lambone non è che sta andando a prendersi il caffè nella macchinetta, non sta andando, ma questo lo dico non perché io vedo queste cose, lo dico solo per provocatoriamente, per richiamare a tutti noi il valore che hanno anche dei gesti che possono sembrare totalmente banali, cioè devo andarli a leggere e devo andare lì. No, il fatto che io vado lì, il camminare verso l'angone, è già un atto liturgico, perché, come dirò fra poco, è lo sposo che va incontro alla sposa, il giorno delle nozze, no? Dopo 50 anni di matrimonio arrivano. Il giorno delle nozze, lo sposo che va incontro alla sposa. Allora, quindi non è che ci vado con le mani in tasca, oppure alla comunione arriva gente con le mani così, in tasca, con giunga. Io dico, ma cioè, vabbè, queste sono cose che non capisco. Ma anche il lettore che va a leggere al Lambone, è giusto che si renda conto che il suo camminare, il suo andare, il modo in cui guarda le cose ha un significato, anzitutto per sé, perché questo lo aiuta a vivere bene il suo ministero, il suo servizio, e poi secondo me anche per alcune persone che sono attente ai dettagli. Io quando ho iniziato a spezzare il pane, dopo qualche anno che ero prete, a spezzare il pane tenendolo un po' più alto il gesto, non tenendolo nascosto, io, alcune persone sono venute a dirmi, cioè ancora adesso qualcuno, io quel gesto che lei spezza il pane, sì, cioè, è sempre stato il gesto eucaristico per eccellenza, ma se non si vede, se non lo si fa vedere, è una piccola attenzione. Allora anche il lettore, il modo in cui va, in cui torna e in cui sta al Lambone, è chiaro che se io adesso non ho un luogo alto, ma se io sul Lambone mi metto così, oppure così, con le gambe, allora, oppure gioco a fare il ballerino, è evidente che qualcosa non passa magari della... E dopo l'uso dei candelieri per i momenti di incenso, si incensa il libro dei Vangeli, l'Evangeliario, quando lo si usa, sarebbe da usare un po' più spesso, il bacio... Non a caso tutta la sequenza di questa liturgia della parola si conclude, dopo la proclamazione del Vangelo, con il bacio. L'andare dello sposo verso la sposa e il bacio che in quel caso il presbitero o il diacono danno al libro dei Vangeli. E qui sentite come c'è anche una tonalità quasi nuziale, affettiva, di questo incontro tra Dio e il suo popolo, che viene espressa anche attraverso questi segni, oltre che ovviamente i segni che sono anche dell'adorazione, del culto, ci mancherebbe. Allora, e poi c'è tutta una cosa da conoscere, che sarebbe bello che i lettori in qualche modo fossero minimamente a conoscenza, che esistono questi cicli delle letture, il ciclo festivo in 3 anni durante le domeniche o biennale nei giorni feriali e poi le letture, i criteri con cui vengono scelte le letture. A proposito faccio un messaggio pubblicitario, questo libretto qua purtroppo che costa di oro, cos'è? Penso costa 12 euro, un libretto che insomma secondo me con 6, 5 poteva bastare. Comunque vabbè, in questo libretto è riproposto il, si chiama così, ordinamento generale del lezionario romano. Cioè è il testo ufficiale che sta all'inizio del lezionario e che ci dice... Tutto quello che io ho cercato di dire in maniera, se volete, un po' semplice e precisa, qui è detto in maniera proprio bella e completa. È un testo che non si finisce di meditare, soprattutto nella sua prima parte è da meditare. E poi invece spiega anche i criteri con cui sono scelte le letture, spiega perché il significato della prima lettura, il salmo, la seconda, perché la scelta di questo e quell'altro. È un testo che chi vuole approfondire trova qui una fonte interessante. Ordinamento generale del lezionario romano. Allora, se uno ha bisogno della carta, lo trova dalle Paoline.
Scritto da Marco Benedetti.
Prego?
Scritto da
Domani. No, questo non è. No, no, è a cura di Manlio Sodi, che è un liturgista, perché lui anche commenta all'inizio, vabbè, però è il testo che c'è ufficiale, insomma, della Chiesa. Però lo potete trovare in internet anche, se volete qualcuno se lo si scarica in internet, perché vale la pena prenderlo in mano. Concludo con alcune proprio immagini, una l'ho già detta, è quella del lettore o della lettrice, mettete sempre il femminile e il maschile, sposo della parola. Questa immagine dello sposo della parola è tratta dalla tradizione ebraica. I lettori della Torah nella sinagoga anche loro hanno un ciclo di, diciamo, di turni, fanno anche loro i turni dei lettori. Ecco, il primo del turno del tutto il ciclo e l'ultimo del turno della Torah, cioè chi legge la prima pagina della Torah e chi legge le ultime, sono chiamati gli sposi della parola o della Torah. È molto bella e suggestiva questa immagine che ci dice come gli ebrei comprendono quei cinque libri fondamentali per la loro fede, proprio come l'espressione di un, chiamiamolo così, di un matrimonio tra Dio e il suo popolo. E in questo senso, appunto, il lettore può, anche il lettore nella nostra liturgia, può essere definito così, può sentirsi così quando muove dal suo posto per andare a leggere, va incontro alla sposa, in segno di amore la bacia. Come la sposa è in cima ai pensieri dello sposo, è nel suo cuore, è nel suo cuore, così la parola è nel suo pensiero, sulle sue labbra e nel suo cuore, cioè del lettore. Quindi un amore, direi, proprio per la parola che si esprime attraverso queste parole di un documento della Chiesa, Ministeria Quaedam, il documento di Paolo VI. Il lettore, sentendo la responsabilità dell'ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo e si avvalga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente, gratis però, il soave e vivo amore e conoscenza della Sacra Scrittura, onde divenire un più perfetto discepolo del Signore. Parole un po' magari di uno stile di qualche anno fa, diciamo, però il messaggio mi pare chiaro. Un'altra immagine tradizionale per dire la spiritualità del lettore è che il lettore e la lettrice sono profeti della parola. Il profeta è colui che appunto parla in nome di Dio, presta la voce a Dio. Proclamare la parola è un atto profetico. Il lettore incarna dunque la missione del profeta, cioè di colui che parla in nome di Dio. E come i profeti di Israele, anche il lettore di oggi, in virtù del suo ministero liturgico, non può tenere in una mano il lezionario se nell'altra non ha gli strumenti, diciamo, secolari per leggere e interpretare la storia degli uomini a cui proclama la parola di Dio. Cosa intendo dire con questo? Che non basta sapere bene che lettura devo leggere, dove si trova nella Bibbia, di che cosa parla. Devo, come lettore, ma per una mia formazione proprio umana, personale e cristiana, devo, più studio la lettura e la Bibbia e la liturgia, e più devo imparare anche a leggere ciò che accade nella vita, nel mondo. Perché gli uomini a cui io proclamo questa parola sono gli uomini e le donne che vivono in questa storia. E se gli proclamo questa parola non è per farli uscire dalla storia, ma per aiutarli, in nome di Dio e Dio ovviamente, per aiutarli a vivere questa storia, ad affrontarla e a trasformarla verso il regno di Dio. E quindi anche io, lettore, lettrice, mi devo interessare di quello che succede nel mondo. Non basta che io... E sicuramente più entro dentro la parola che proclamo, la studio, mi preparo, eccetera, più questo mi darà occhi per vedere ciò che accade e leggerli anche sotto la prospettiva della parola, evidentemente. Infine, il lettore e la lettrice martire, non prendete paura. Ma in realtà perché si usa questa immagine? Ci sono delle testimonianze dei primi secoli della Chiesa, quando ancora i cristiani, no, quando ancora, non è che adesso non sono più perseguitati, anzi. Ma quando c'erano le ondate di persecuzione, diciamo, proprio violenta contro comunità intere di cristiani, soprattutto a Roma, eccetera, quelli che venivano in qualche modo, quelli che rischiavano veramente grosso la vita e che però poi venivano per qualche motivo o liberati, insomma, o si salvavano la vita, quando rientravano nella comunità veniva dato a loro il compito di leggere le scritture. Perché dicevano: voi che le leggete, visto quello che avete appena passato, siete le persone più credibili per leggere queste cose e trasmetterle a noi. Siete dei testimoni credibili di ciò che annunciate. Quindi martire, appunto, nel senso del testimone. In virtù della presenza di Cristo nella liturgia, come Gesù e questa è grossa come espressione, anche il lettore di oggi deve diventare non solo un megafono, ma un realizzatore della parola, un testimone credibile della parola che annuncia. Per questo, appunto, qui cito proprio l'esempio che vi ho appena fatto. Vabbè. Solo delle indicazioni pratiche per concludere. Dare tempo, quindi, al servizio che facciamo in quel momento della liturgia. Dare tempo intesa come prepararsi da un punto di vista tecnico, imparare come si, appunto, si proclama la parola, anche alcune attenzioni della voce, eccetera, eccetera. Come si colloca quella lettura che devo leggere nella Bibbia? Dov'è? Se io dovessi cercarla nella Bibbia, dove vado in cerca? Nell'Antico Testamento, nel Nuovo? So aprire una Bibbia, so trovare i libri? Un po' alla volta posso informarmi e capire chi ha scritto questo testo, per chi è stato scritto, qual è il messaggio di fondo di questo testo? E poi perché viene usato nella liturgia di questa domenica? Quindi preparazione, formazione tecnica, biblica, liturgica. Non solo dare tempo, dare un corpo a questo servizio. Il primo compito di un lettore non è dire qualcosa, ma è fare silenzio. E far fare silenzio, come vi dicevo prima, quando uno arriva al Lambone aspetta di capire se ci sono le condizioni per l'ascolto. Perché se c'è movimento e trambusto, che cosa mi metto a leggere per chi? Per me? Per i muri? Per quei due della prima fila che sono lì? E gli altri? Quindi, saper fare silenzio, perché la parola nasce da un silenzio. E chi era? Mi pare Abbado, Claudio Abbado, che diceva che gli hanno fatto la domanda una volta: maestro, qual è per lei il momento più importante dell'esecuzione musicale? Lui ha risposto: il silenzio che la precede, perché la musica nasce dal silenzio. E pensate cosa vuol dire per la parola di Dio: anche la parola nasce dal silenzio. Se non c'è un silenzio, la postura, quindi anche, come vi dicevo prima, l'uso dei microfoni, le cose che con Don Matteo Mari avete già visto. Dare voce a questo servizio, quindi appunto l'attenzione a vedere come si pronunciano certe parole, perché ci sono a volte le parole difficili, lo sappiamo. Dare volto anche al ministero e al servizio che facciamo. Dare volto a queste parole che proclamiamo per gli altri. Quindi con l'intonazione, il ritmo, le pause. Ci sono nel testo del lezionario, certo se uno guarda il foglietto no, perché nel foglietto non ci sono le pause, invece nel testo del lezionario ci sono delle righe vuote, avete mai fatto caso? Le righe vuote non è che sono messe lì perché hanno schiacciato un bottone per sbaglio e è venuta la riga vuota è perché in quel momento ci va un respiro ampio, una pausa, così come anche, come diceva prima Don Matteo, alla fine... vissero tutti felici e contenti, parola di Dio, no, e vissero tutti felici e contenti, si alza lo sguardo, parola di Dio, perché questo un po' alla volta, non è che perché lo fate una volta allora tac, magicamente suonano le trombe, gli angeli vengono giù, ma siccome i riti sono fatti anche proprio per educare le persone e noi stessi prima di tutto all'incontro col Signore, ecco che se noi cominciamo a stare un po' attenti, non per diventare dei maniaci, dei cerimonialisti, che guai se non si fa così perché succede l'inferno, no, è proprio per rispettare e dare bellezza a ciò che è nato per essere bello. E quindi questo era l'ultima cosa che vi volevo dire. A questo punto, se ci sono... Una cosa che aggiungo, che l'ho detta più volte tra le righe, eccetera, eccetera, una cosa che aggiungo è che questo servizio, come ogni servizio che si fa nella liturgia, non è ovviamente motivato solo da una, come dire, da un bisogno funzionale, cioè bisogno che uno legga. Vabbè, chi è il primo che va su, che dopo magari neanche non sa. è un servizio che risponde anzitutto ad una chiamata. E c'è qualcuno che chiama. Se siete qua, se vi siete messi in gioco, probabilmente non è perché c'è solo la vostra generosità, che pure va sottolineata e di cui va detto grazie, ma forse c'è perché davvero in questa vostra generosità c'è anche già la risposta a qualcuno che ha chiamato questo servizio, magari attraverso un avviso in parrocchia, il parroco, questo qua. Però in fondo riconoscere sempre che c'è un Dio all'orizzonte, no? Che distribuisce doni e carismi a tutti. Quindi ecco, questa è una cosa importante. E poi soprattutto questa perché esiste la liturgia? Perché si fa Eucaristia? Per la salvezza della mia anima? Certo, anche evidentemente. Ma in realtà il motivo per cui Gesù ha dato tutti questi tesori è per la costruzione della Chiesa, per l'unità della Chiesa. Cioè, amatevi gli uni gli altri, da questo vi riconosceranno. Mentre c'è gente che proprio sulla liturgia non fa altro che creare divisioni. Sfrutta la liturgia per arrivare ad altri scopi. Mentre la liturgia serve proprio per la comunione. E quindi vivere anche questo servizio all'interno di una collaborazione pastorale, all'interno di una parrocchia e di una collaborazione pastorale, significa anche essere donne e uomini che si mettono a disposizione a servizio della comunione. E quindi anche questo ultimo passaggio che dicevo del lettore martire, cioè testimone credibile. Voi capite che io posso andare a leggere, oh guardate, questo sia chiaro, questo è il peso che personalmente io mi porto ogni volta finita l'omelia. Io quando torno al posto io sento che vorrei sparire, ma non lo dico per finta umiltà, davvero, credetemi, è una cosa che mi fa, cioè, vivere con pesantezza quel momento là, perché mi rendo conto che io ho letto delle parole dal Vangelo e ho anche tentato di commentarle, di attualizzarle per le persone presenti, quando il primo a non riuscire a viverle sono io. E quindi mi sento che, quindi c'è ovviamente sempre una distanza da patire tra quello che vorremmo diventare testimoni credibili e un'effettiva credibilità a momenti di ciò che facciamo nella vita. Però prenderne almeno coscienza del fatto che se io sono chiamato a proclamare la parola per l'unità della Chiesa, evidentemente poi anche bisognerà che mi impegni un po' a lavorare anche al di fuori di quel momento per l'unità della mia Chiesa, che è la collaborazione, la parrocchia, il gruppo, quello che è, insomma. E quindi se ci sono comunque motivi di tensione, problemi che ci sono nella vita e quindi ci sono anche nella Chiesa, finché siamo in questo mondo, andranno affrontati con uno stile di comunione. A me sembra che questo sia un punto interessante da, come suggestione. Mi taccio.
Bene, ringraziamo Don Marco perché ci ha fatto fare, credo, un viaggio molto bello, dal rito, dal divino, da Stonehenge a quello che è il nostro vivere quotidianamente la parola, con le ultime sottolineature del martire, ma anche queste indicazioni più pratiche. Credo sia stata una sorta, se posso, una di zoom da quello che accomuna l'uomo e la donna nel tempo e nelle latitudini a quello che è qui oggi per noi il nostro l'appello che il Signore fa a ciascuno. Io direi che sono le 10:15, abbiamo anche la fortuna di condividere con Don Marco le sante messe, parte del ministero e quant'altro, quindi potremmo anche avere occasioni magari in un momento di maggior calma, prima o dopo la messa, se ci fossero altre domande o provocazioni o quant'altro. E anche perché magari io rilancio il fatto che anche da una serata come questa possano nascere, come già accennato, quei desideri per approfondire. Abbiamo tutto un anno davanti, l'anno prossimo non andremo a spalle, ma forse potrebbe essere anche interessante partire dal desiderio di approfondire qualche suggestione che sia stata provocante in noi questa sera. Allora vi invito ad alzarvi con il nostro corpo. Signore Gesù, davanti a te che ci hai detto che dove due o tre sono riuniti nel tuo nome, tu sei presente. Accogli la nostra gratitudine, il nostro stupore per questa serata. Trasformale in desiderio e in voglia di approfondire, di conoscere, di fare silenzio, di servire. Accogli il nostro desiderio di ascoltare la tua parola e di farci tue parole, che sia lei essa ad interpretare la nostra vita, ad illuminare le nostre coscienze, a motivare il nostro stile, il nostro atteggiamento. Aiutaci a farti spazio, aiutaci con te a costruire l'unità. Assieme a questi desideri affidiamo tutte le necessità, i bisogni e le intenzioni che portiamo nel cuore, come persone, come famiglie, come comunità. Lo facciamo da figli, fratelli e sorelle nel tuo nome con la preghiera che ci hai insegnato. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo in pace.
Vediamo, grazie a Dio.
Grazie e buona serata e buonanotte.
Amen.